tutto a posto. Addormenta un po' più.
Padre, ti puoi andare se vuoi.
Il risultato è fondamentale.
Ma sono ci vuole. A occhio. Quello mi diceva occhio.
No, tutto a posto.
No, ma lui è stato dovuto fare un corpo.
Quindi succede questo stato.
Non è fatto.
Eccoci, ci siamo.
Siamo, sì, sono esercizi.
Sì. E quindi vi ricordo i testi della prossima domenica, 28esima del tempo ordinario. Prima lettura è tratta dal libro di Isaia, nel capitolo 25, dal versetto 6 al versetto 10. Seconda lettura, tratta dalla lettera ai Filippesi, come nelle settimane ormai trascorse, ma per questa prossima domenica portiamo a compimento la lettura della lettera ai Filippesi, poi sarà la volta della prima ai Tessalonicesi. Comunque, domenica prossima, Filippesi, capitolo 4, dal versetto 12 al versetto 14, poi il lezionario salta ai versetti 19 e 20. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 23, che noi leggevamo un po' di tempo fa, perché questa sera avremo a che fare con il salmo 29, come già potevate prevedere. E quindi il brano evangelico, nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 22, dal versetto 1 al versetto 14. Mentre ci stiamo preparando alla celebrazione della domenica ventottesima, la mitezza del clima nel corso di queste giornate non ci fa dimenticare che la stagione si sta avviando progressivamente verso il tempo autunnale. In certo modo ci siamo già dentro. Ed è come se tutta la creazione raggiungesse un momento di sosta, quasi di immobilità. È come se tutto fosse in sospeso, perché tutto è ridotto all'essenziale, come quando si vendemmia l'uva e la vigna se ne resta muta, spoglia, nella sazietà della fatica. Perché tutto è ridotto alla povertà che fa di ogni creatura un dono nella gratuità e nella purezza. E questa è la stagione buona per imparare a vegliare, affinché sia evitato il rischio di venire travolti dal precipitare degli eventi e dal rompersi degli equilibri costituiti. Già in queste settimane comincia la lunga veglia della Chiesa che ci condurrà, rimanendo in ascolto del Vangelo secondo Matteo, ci condurrà fin dentro al prossimo avvento, fino alla grande luce che si accenderà nel cuore della notte e nel pieno dell'inverno. Anche noi dunque disponiamoci a vegliare con sereno coraggio, unendo il nostro ascolto e la nostra preghiera all'ascolto e alla preghiera della Chiesa. Anche per noi la vita è un sommesso sospiro verso il Signore che viene e che noi stiamo imparando a riconoscere nella semplicità del dialogo interiore e nella fecondità dei sacramenti. Attendiamo vigilanti, con la sapienza nel cuore e nel corpo, la sapienza di una vigna vendemmiata. Ed ora leggiamo nel libro di Isaia il testo che vi citavo, capitolo 25, versetti da 6 a 10. Per Francesco, leggiamo.
Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strafferà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte.
Fermati qua. Okay. Il lezionario si ferma qui. Ecco. Isaia 25. Il contesto della cosiddetta grande apocalisse del libro del profeta. Leggiamo senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 22, dal versetto 1 al versetto 14. Siamo alle prese con una pagina che sta in continuità con le altre pagine che leggevamo nelle domeniche trascorse. Anna, leggi.
Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono, chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e li scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti.
Ci fermiamo qui. Grazie. Adesso ritorniamo al Salmo 29. Vale sempre la pena di prendere un po' di rincorsa. Abbiamo alle spalle la lettura dei salmi che precedono. Non ricostruisco evidentemente il percorso compiuto, ma teniamo conto di come siamo alle prese con quella strada nel cammino della vita che il Salmo 26, ecco, il Salmo 26 ci ha indicato con un'urgenza tutta particolare. Già quell'incoraggiamento si appoggiava sulla grande epiclesi nel Salmo 25, ed ecco, man mano che l'abisso interiore della paura si viene configurando come lo spazio della speranza, il nostro cammino, la strada della nostra vita si apre. E allora il Salmo 27 che noi leggevamo a suo tempo fino a quella battuta conclusiva del Salmo che leggevamo nel versetto 14. Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Siamo in cammino sulla terra dei viventi. È l'abisso della paura, l'angoscia, così come il Salmo 27 ce ne ha parlato e ci ha aiutato a scoprire come quell'abisso si viene spalancando alla maniera di uno spazio in cui abita un respiro nuovo che riceviamo dal modo di presentarsi a noi e di accompagnarsi a noi del Signore con la sua inesauribile fedeltà nell'amore. Ed ecco, è proprio in continuità con i salmi che adesso sto richiamando, che abbiamo affrontato un momento decisivo nel processo di maturazione che riguarda quel cammino di cui i salmi che precedono ci parlavano. Siamo allora alle prese con il Salmo 28 che leggevamo la settimana scorsa, un momento decisivo nel corso di quel viaggio che il nostro libro della preghiera ci aiuta a interpretare come non soltanto il viaggio di coloro che sono apprendisti alla scuola della preghiera, ma il viaggio di coloro che sono apprendisti alla scuola della vita. Ed ecco il Salmo 28 che leggevamo la settimana scorsa ci ha colti nel momento in cui siamo sottoposti all'esperienza che lì per lì appare particolarmente drammatica del silenzio. Ed ecco, a te grido Signore, così si apriva il Salmo, non lo rileggo per intero, si intende bene, non restare in silenzio, tu che sei la mia roccia. Ecco, ed è il nostro anonimo orante che ci ha parlato di questo suo impatto con il silenzio del Signore che è divenuto per lui l'esperienza di come è stato egli stesso ridotto al silenzio, ha potuto soltanto alzare le mani senza aver più modo per esprimere i suoni con i quali si manifesta la voce umana, e ridotto al silenzio ecco che il cammino della sua vita gli ha consentito di scoprire come il santo, lui, il vivente, nella sua assoluta originalità e trascendenza, si fa ascoltare, come è proprio lui, diceva il nostro orante, che mi parla, ma mi parla in modo da scandagliare quel silenzio in me che non può più nascondere tutti gli abusi della empietà che pure abita in me e che adesso viene tirato allo scoperto. Il Salmo 28 leggevamo a suo tempo ed ecco c'è un richiamo a Davide e a quel regime della vendetta a cui Davide potrebbe adeguarsi, ed invece Davide è sottratto a quel modo di procedere che farebbe della empietà addirittura un diritto, ed è in alternativa a questo modo di rivendicare posizioni di prestigio e un diritto al potere e così via, è proprio in alternativa a questa empietà che viene man mano scardinata, illustrata, portata alla luce e quindi frantumata, che Davide potrà proseguire nel cammino avventuroso più che mai della sua missione nel corso della sua vita. Ed ecco il Salmo 28 che si concludeva con la testimonianza di una vita che fiorisce, laddove, rifacendoci alla traduzione in greco, vi suggerivo in questo caso di correggere il testo che leggiamo nel versetto 7 del Salmo 28: mi ha dato aiuto ed esulta il mio cuore, ecco, è rifiorita la mia carne, dice la traduzione in greco. C'è di mezzo quella benedizione che il nostro orante riceve dal Signore in quanto passato attraverso il travaglio di questo crogiolo che lo ha messo così fortemente alle strette, ha spremuto tutto il veleno che una empietà, peraltro evidentemente ereditata da lungo tempo e custodita, e nascosta e archiviata e in certo modo assimilata anche nelle fibre più profonde dell'animo umano, ed ecco spremuta perché quel veleno sia espulso, perché quella impietà sia rimossa. Ed ecco, il nostro orante ne è venuto fuori benedetto, come l'antico patriarca Giacobbe, benedetto, e benedetto dal Signore che, come leggiamo proprio qui alla fine del Salmo 28, e siamo dunque sulla soglia del nostro Salmo 29, di cui ci occupiamo subito, salva il tuo popolo e la tua eredità, benedici, guidali, questo guidali è sii pastore, sostienili per sempre. Ecco, il Signore è pastore del suo popolo, in una prospettiva che apre vie di redenzione per tutti. Quel che leggevamo, se ricordate, proprio nel versetto che precede il versetto 8, il Signore è la forza, qui la mia Bibbia dice del suo popolo, insistevo nel sottolineare l'opportunità, anzi la necessità di tradurre come il testo ebraico in questo caso ci impone, per loro, e loro sono ancora quegli empi di cui si parlava nei versetti precedenti, ed è una redenzione per tutti, perché la pastoralità del Signore solleva dal fondo dell'abisso, da quel profondo che nell'esperienza umana sarebbe il luogo dell'inabissamento nella impietà senza rimedio, se non fosse vero che il Signore è pastore, proprio Lui. E vedete, dove si parla di pastoralità nel linguaggio biblico è immediato passaggio alla regalità, ed è quello che avviene proprio nel momento in cui dal Salmo 28 noi transitiamo e ci accostiamo al Salmo che segue, il nostro Salmo 29, la regalità del Signore. E c'è di mezzo tutto quel travagliatissimo percorso che implica davvero una rifioritura della carne, una rieducazione radicale del cuore umano. C'è di mezzo quella forza di cui ci parlava nel Salmo 28, il versetto 8 che adesso ho appena riletto. Il Signore è la forza per loro, la forza. Os, la forza. Questo termine forza ritorna due volte adesso nel Salmo 29. e ritorna all'inizio e alla fine, è come la cornice del nostro Salmo 29, un'inclusione che facilmente possiamo individuare. La forza del Signore è la forza del pastore, è la forza del re, di colui che regna, e di colui che regna in modo tale da esercitare la sua funzione pastorale laddove c'è di mezzo la rieducazione radicale del cuore umano a partire da quell'abisso dove l'empietà lo renderebbe prigioniero di un inferno senza alternative. Ed invece, ecco, la sua forza è per loro, la sua forza è per me. Guidali, sii pastore, solleva tu che sei pastore e sollevi dal basso coloro che sono prigionieri di una profondità che li espone alle conseguenze di una invincibile impietà. Se non fosse vero che tu sei pastore, che tu sei il re, che tu sei il Signore del cuore umano. Ed ecco il nostro Salmo 29. Vedete, un inno, è un inno che è caratterizzato da un'andatura vibrante. Il testo è anche dal punto di vista letterario particolarmente coinvolgente. È un cantico che celebra esattamente la regalità del Signore. Notate che c'è un'intestazione, Salmo di Davide, la traduzione in greco aggiunge Exodius Kinis, per l'uscita, per la conclusione della festa delle capanne. La festa delle capanne, tra l'altro questi sono i giorni delle capanne. Oggi, domani, domenica, fino al giorno 11. Il giorno 11 sarà l'ultimo giorno della festa delle capanne, il giorno della gioia della legge, Simchat Torah, il giorno 11. E questi sono i giorni della grande festa nella tradizione di Israele. Ed ecco, per la conclusione della festa delle capanne, tra l'altro, sono giorni nei quali, nel contesto della tradizione orante a cui si adeguano i fedeli del popolo di Israele, si invoca il dono della pioggia. In autunno ci siamo, ecco, è più che mai auspicabile. E il Salmo 29 fa riferimento, subito lo constateremo, esattamente alla pioggia, alla pioggia abbondante, che è garanzia di benedizione per la fertilità dei terreni. Ma tutto avviene, stando a quanto leggiamo nel Salmo 29, in maniera particolarmente grandiosa. Qui non si tratta semplicemente della pioggia benefica per la terra, si tratta davvero di una tempesta che porta con sé un'abbondanza d'acqua travolgente alla maniera di un vero e proprio diluvio. E in realtà il Salmo, mentre fa riferimento a immagini che riguardano i segni di quel quel certo sconvolgimento che comunque è nell'esperienza comune di tutti quanti noi per quanto riguarda lo scatenarsi delle intemperie. Ed ecco, qui c'è di mezzo, come adesso meglio verificheremo, quella opera del Signore che si rivela in quanto è colui che sbaraglia tutte le durezze del cuore umano, è colui che frantuma tutte le forme di irrigidimento del cuore umano, è colui che scardina tutti gli equilibri costituiti, che peraltro sarebbero omogenei a quel certo impianto della vita umana che dà per scontato quel patrimonio di empietà che rimane latente sul fondo del cuore come principio inquinante di tutto il nostro sistema di vita. Ed ecco, adesso vedete, il Signore è all'opera. È una descrizione che ha le caratteristiche di quelle teofanie di cui si parla anche altrove, nell'Antico, poi pure nel Nuovo Testamento. Ed ecco la rivelazione della sua presenza e di come la sua presenza cerca accoglienza nel cuore umano, cerca corrispondenza nel cuore umano, cerca di suscitare e ottenere da parte del cuore umano la eco di un atto libero di adeguamento alla sua iniziativa gloriosa, che è iniziativa di colui che è protagonista della vita e di colui che nella gratuità dell'amore ci ha chiamati alla vita. Dunque il Salmo si apre con un invitatorio nei due versetti, 1 e 2, e poi il corpo dell'inno dal versetto 3 al versetto 9, con una contemplazione finale nei versetti da 10 e 11. Notate che nel nostro Salmo sono solo 11 versetti, ma il nome del Signore compare 18 volte, 18 volte. I maestri nella tradizione del popolo di Israele dicono che queste 18 presenze del nome del Signore nel Salmo 29 è da intendere in rapporto alle 18 benedizioni che sono presenti nella preghiera quotidiana di tutti i fedeli di Israele, di tutti i fedeli della tradizione ebraica, le 18 benedizioni, 18 volte il nome del Signore. E adesso leggiamo intanto i primi due versetti, versetti dell'invitatorio, poi altre osservazioni a riguardo della terminologia usata dal Salmo 29 tra qualche momento. Leggo: date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore in santi ornamenti. In soli due versetti, 4 volte il nome del Signore. E vedete, due volte compare poi il termine kavod, gloria, gloria, gloria. C'è un richiamo alla corte angelica, i figli di Dio di cui si parla qui. Siamo nel contesto di una liturgia celeste, di una liturgia che riguarda la altezza trascendente di Dio e del suo spazio che è, come dire, antecedente e autonomo rispetto a tutto quello che appartiene all'ordine della creazione, ma è d'altra parte da questa altezza trascendente che c'è modo di osservare, di scrutare, di individuare quello che avviene sulla terra, perché d'altra parte proprio lui, il Signore, è protagonista di quello che avviene sulla terra, proprio lui è presente, e i figli di Dio, coloro che partecipano a questa liturgia celeste nella dimensione trascendente, sono invitati qui a dare testimonianza a come il Signore opera, Lui gloriosamente, Lui efficacemente, Lui incisivamente, la gloria, il suo modo di essere presente in maniera risolutiva nelle cose del mondo, la sua potenza. Qui il termine potenza è il termine os, la forza, quel termine che abbiamo incontrato alla fine del Salmo 28 e che ritroveremo alla fine del nostro Salmo 29, la forza del Signore, il suo modo di essere presente e operante nelle cose del mondo, del creato, nelle misure di spazio e di tempo, dove tutto appartiene a Lui, ma Lui il trascendente, Lui il santo, Lui il vivente, Lui il Signore che è antecedente a tutto e al di sopra di tutto, Lui è presente e operante. Date al Signore la gloria del suo nome. Vedete, il suo nome è il suo modo di rivelarsi, il suo modo di rendersi presente, il suo modo di farsi avanti, di farsi riconoscere. Prostratevi voi angeli, creature celesti, voi che appartenete a quel mondo superiore dove si celebra la liturgia del santo, prostratevi al Signore in santi ornamenti. Qui in santi ornamenti sarebbe meglio tradurre, forse la nuova traduzione cambia, come dice, nel suo atrio santo, ecco, è meglio dire così, nel suo atrio santo, in questo spazio che è qui il nostro Salmo 29 descrive alla maniera dei cortili frequentati dai fedeli che visitavano il Tempio per partecipare alle liturgie che in esso si svolgevano, ma qui è il Tempio Santo, è quel luogo dove si celebra la liturgia celeste. Ecco. Date al Signore, figli di Dio, gloria e potenza, l'invitatorio. Fatto sta che adesso, vedete, dal versetto 3 al versetto 9, il corpo dell'inno, come già vi dicevo, quello che avviene sulla terra. L'invito rivolto alle creature celesti perché diano attenzione a quello che è opera del Signore nelle cose del mondo, nel corso della storia umana. E qui vedete lo spettacolo, che è tutto da contemplare, ma è allo stesso tempo, vedete, uno spettacolo che dà grande risalto alla voce del Signore. Il termine voce, col, ritorna sette volte, sette. È un termine che può anche indicare tuono, col. Il Salmo in ebraico dà grande risalto a tutte le sillabe che hanno a che fare con il rimbombo dei tuoni e questa vocale O è presente in maniera così sovrabbondante in questi versetti da dare proprio alle orecchie di chi è in grado, fossimo anche noi in grado veramente di entrare nella eloquenza sonora del nostro salmo, di partecipare a una tempesta dove stanno rimbombando tuoni poderosi in lungo e in largo, con tutto quello che poi accompagna i tuoni. Ci sono anche i lampi e c'è la pioggia in forma alluvionale, una voce da ascoltare. Tant'è vero che il nostro traduttore, almeno per quanto riguarda la Bibbia che io ho sotto gli occhi, ad un certo momento si stufa di tradurre quel termine e non ci fa più caso. Vedete, qui abbiamo a che fare con una vera e propria tempesta e naturalmente con lo sconquasso che essa produce. Tre strofe. La prima strofa nei versetti 3 e 4. Leggo: il Signore tuona sulle acque. Ecco, il Signore tuona sulle acque. Il Dio della gloria scatena il tuono. Il Signore sull'immensità delle acque il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza. Qui potenza è un altro termine, meglio sarebbe tradurre il Signore tuona con maestà. Maestà, e il termine forza nel primo rigo del versetto 4 è violenza, violenza, violenza. Il Signore tuona con violenza, e tuona con maestà. Ecco, è la regalità del Signore. E qui vedete, abbiamo a che fare con lo scatenamento della tempesta su un oceano immenso, le acque. E adesso l'attenzione si sposta nella seconda strofa, poi torneremo indietro per motivi che spiegherò meglio, ma la seconda strofa, vedete, sposta l'attenzione dall'immagine di un oceano in tempesta, con il Signore che irrompe sulla scena con tutta la potenza del suo protagonismo, si passa a un'immagine che ci rimanda all'ambiente solido, compatto della creazione. Sono di mezzo le montagne, infatti versetti 5, 6 e 7 leggo: il tuono del Signore schianta i cedri. Sono i cedri del Libano, le montagne del Libano, nella regione settentrionale, le alte montagne del Libano. Notate, comunque è sempre il tuono del Signore, è sempre Lui che irrompe, è sempre Lui che strepita con i suoi tuoni, ma è sempre Lui che è protagonista di quella tempesta che manifesta in maniera inconfondibile la sua sovranità, la sua regalità, la sua signoria incontrastata. Il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano, fa balzare come un vitello il Libano, vedete, la montagna si scuote. Adesso non sono le acque dell'oceano, ma sono le montagne nella loro immagine più poderosa e più massiccia, così come è possibile per coloro che abitano nella terra di Israele, le alte montagne del Libano. Ed ecco, il Signore fa balzare come un vitello il Libano, e il Sirion come un giovane bufalo. È un'immagine che qualcuno potrebbe considerare un po' barocca, ma è un'immagine efficacissima, che tra l'altro compare anche altrove, questo scotimento della montagna, dove la realtà solida è compatta e in realtà è fragile e obbediente anch'essa in maniera totale all'irrompere sulla scena di colui che è protagonista della tempesta, e fa balzare come un vitello in Libano, il Sirion come un giovane bufalo, leggevo, e quindi il tuono saetta, fiamme di fuoco. Qui bisognerebbe aggiungere, appunto, ancora una volta il tuono ha anch'esso ha una voce, è la voce del tuono, vedete, sto dicendo il tuono, il lampo. Qui è il tuono che saetta fiamme di fuoco, è la voce del tuono, ma è una voce che si sviluppa a partire da quel rimbombo cupo e potente che è proprio del tuono, nella forma sibilante, sbaragliante, che fa tutt'uno con l'improvviso lampeggiare del fulmine nella tempesta. Ed ecco, voce di colui che illumina la scena in modo tale da dare a quella immagine poderosa della montagna come l'impressione di una presenza che in qualunque momento può essere cancellata, così come è ridotta al buio la scena che per un momento è stata invasa dalla luce folgorante del lampo, è la seconda strofa. E ancora vedete la terza strofa, nei versetti 8 e 9, dove adesso abbiamo a che fare con il deserto, gli ambienti stepposi, luoghi marginali e disabitati, dove adesso il Signore è presente, lui con la sua sovranità, la sua maestà, la sua regalità, la sua gloria. Leggo: il tuono scuote la steppa. Il Signore scuote il deserto di Kadesh, una località che ha a che fare con la regione meridionale. E quindi il tuono fa partorire le cerve. Più che partorire le cerve, qui non so come dare una traduzione, ma non mi importa in questo caso. Il tuono fa contorcere le querce. Qui vedete le querce, abbiamo a che fare con un'irruzione poderosa del vento, c'è di mezzo la pioggia, ci sono di mezzo tuoni e lampi, ma qui è proprio il contorcimento di quella vegetazione che ancora possiamo individuare sul bordo delle zone desertiche o lungo quei certi canali interni che ancora consentono alla vegetazione di attingere a qualche vena d'acqua, ed ecco le querce contorte e spoglia le foreste, dice di seguito il nostro versetto 9, foreste sfrondate dal vento, nel suo tempio tutti dicono gloria, kavod, gloria. Nel suo tempio, vedete l'immensità delle acque oceaniche, la grandiosa solidità delle montagne dell'Alto Libano, le zone steppose e disabitate dove la tempesta del vento rende obbedienti anche quelle presenze che pure dimostrerebbero ancora la solidità di una vegetazione del tutto rispettabile. Ed ecco tutto questo, vedete, per confermare come il Signore è presente, esercita la sua forza e con la sua voce addomestica la tempesta. La tempesta, in tutte le sue manifestazioni, pioggia torrenziale, sconvolgimento del contesto dell'ambiente cosmico che è equivalente a un terremoto che provoca lo slittamento franoso anche delle montagne che sembravano più solide, o la frantumazione delle presenze più massicce, ed ecco il vento. Ma tutto obbedisce alla sua maestà e tutto, vedete, da parte sua è dimostrazione di come tutto quello che nell'esperienza cosmica, che poi è l'esperienza della nostra condizione umana all'interno del cosmo di cui noi facciamo parte, anche se qui per adesso di esseri umani non si è parlato, ma ci siamo dentro anche noi, e questo spettacolo con tutte le note che caratterizzano lo sconvolgimento dinanzi al quale noi siamo così sprovveduti e disorientati, tutto obbedisce a lui. E l'apparenza di quella che sembra una vicenda che provoca una distruzione generale e irreparabile, tutto viene ricondotto alle misure di un linguaggio domestico. Vedete qui l'ultimo rigo del nostro versetto 9, che è poi l'ultimo rigo del corpo del centrale del nostro inno. Nel suo tempio tutti dicono gloria. Ecco, la tempesta è addomesticata. Tutte le forze scatenate obbediscono a lui. E, là dove... in quanto possa capitare, di fatto capita anche noi di essere spettatori, avvertiamo l'impressione più che mai drammatica di essere alle prese con un dissolvimento cosmico. Non per niente sono stati invitati gli esseri celesti perché loro siano spettatori di questa vicenda, vicenda nella quale in realtà tutto obbedisce alla sua maestà. E vedete, nel suo tempio tutti dicono gloria. Tutto è ricondotto a un atto di ossequio che celebra la lode del Signore. Era necessaria questa tempesta perché allora anche noi imparassimo a gridare gloria. E là dove la scena ci ha coinvolto in un'esperienza di estrema precarietà, trascinandoci lungo una deriva che ci ha espropriato in maniera così evidente della nostra capacità di governo, di interpretazione, la solidità a cui abitualmente davamo credito. Ed ecco, impariamo a gridare gloria e impariamo a lodare Lui, scoprendo che tutto quello che è ancora in noi, ed ecco che l'attenzione adesso veramente bisogna concentrare sull'animo umano, là dove noi non siamo stati menzionati, ma vi dicevo adesso come se potessimo dare una sbirciatina anche noi, ci affacciamo su questo scenario. Ci sono gli angeli, gli esseri celesti che di tutto sono stati spettatori, ed ecco anche noi, ma è uno spettacolo fuori di noi? È uno spettacolo che riguarda il nostro cuore umano, tutto quello che nell'animo nostro è luogo di turbamento, di agitazione, di tempesta. Tutto obbedisce a Lui e alla sua regalità sovrana. Tutto in noi è domato in obbedienza a Lui. Tutto quello che in noi è sconvolgimento che non riusciamo a controllare, tutto obbedisce alla sua gloria. E qui notate, ritornando un momento indietro, come le tre strofe che abbiamo ricostruito, il nome del Signore in questo caso compare 10 volte, 7 volte il termine voce, tuono, e 10 volte il nome del Signore. Ed ecco, vi dicevo tre strofe, come il Salmo ci aiuta a rintracciare, per grandi linee si intende bene, i movimenti dell'animo umano, laddove per l'appunto il controllo di noi stessi sfugge alla gestione che noi vorremmo ricondurre in obbedienza ai nostri criteri, ai nostri pensieri, ai nostri desideri, ai nostri progetti, alle nostre decisioni, ed ecco ci sfugge. E ci sfugge il mondo attorno a noi, ma ci sfugge il mondo dentro di noi. E allora, vedete, la prima strofa che ci rende consapevoli di come siamo appesi a una presenza che dall'alto scatena il tuono e allo stesso tempo è naturale la pioggia torrenziale sull'oceano marino, ed ecco uno spalancamento verso l'alto. Vedete un'immagine che potremmo ricondurre a situazioni che si presentano nel nostro vissuto, e questo spalancarsi dell'animo nostro in rapporto all'indomabile, all'irreparabile, all'ingovernabile, a ciò che sfugge al nostro controllo e ci lascia così scoperti, sbaragliati, disintegrati, mentre normalmente siamo più che mai abituati a tenere strette le componenti del nostro vissuto interiore. Seconda strofa, allora, e vedete qui quello scotimento delle montagne, quel saltellare delle montagne, come se fossero degli animali al pascolo, il vitello, il bufalo, ed ecco questa immagine che ci aiuta a ritrovare ancora una volta proprio quel che avviene in noi stessi quando le vicende nelle quali siamo coinvolti ci stringono e ci sentiamo oppressi, appesantiti, schiacciati, ci casca addosso una montagna, ci casca addosso il cielo, ci casca addosso un carico che comunque è insopportabile, e d'altra parte ecco rimbalzi incontrollabili tra questa esperienza della pressione che avvertiamo come un carico massiccio che pesa su di noi ed ecco un sollevamento. È un sollevamento che è del tutto originale ed eterogeneo rispetto alle nostre capacità di programmare, di gestire. Chissà perché ritroviamo fiato, chissà perché riemergiamo, chissà perché ci ritroviamo in piedi, ma eravamo schiacciati, ed ecco in questo rimbalzo tra la pressione e il sollevamento, che, ripeto, non è soltanto un'esperienza che possiamo registrare per qualche episodio del nostro vissuto nelle relazioni, tra l'altro, tra di noi e nel contatto con l'ambiente in cui viviamo, ma dentro di noi. E vedete, tutto fa capo a lui, che è il sovrano, e tutto è ridotto in obbedienza a lui per celebrare la sua gloria. Come il nostro cuore umano appartiene a lui, e come il nostro cuore umano è condotto attraverso l'esperienza della tempesta alla obbedienza a lui, che è il domatore per antonomasia. Allora la terza strofa, versetti 8 e 9, qui dove abbiamo avuto a che fare con quel contorcimento delle querce, la mia Bibbia traduceva con fa partorire le cerve. In effetti il verbo usato qui, che indica il contorcimento, può essere usato anche in qualche caso per indicare i movimenti della partoriente che nelle doglie ecco si agita in vista del parto. E c'è di mezzo anche questa immagine, ma è un'immagine che comunque ha a che fare con una novità in questo scotimento, in questo spogliamento delle foreste, in questo passaggio del vento che piega in obbedienza anche gli alberi più poderosi come le querce, ecco un un'esperienza dolorosa che in un modo o nell'altro ci rimanda al caso esemplare e più che mai significativo delle doglie nel caso della partoriente. E ritorniamo a quella traduzione che leggo nella mia Bibbia e che io invece ho voluto ritradurre con un'altra maniera di intendere le cose, che peraltro è pertinente, ma vedete che la vicenda interiore che qui è implicata davvero, mentre ci parla di un'espropriazione della capacità di governarci, di dominarci e di autoprogrammarci, di autogestirci, ci libera, ci rigenera, ci purifica, ci fa nascere. E quello che i padri della Chiesa dicono senz'altro, ecco, è il passaggio dell'Evangelo. I padri della Chiesa interpretano tutto il Salmo 29 in questa chiave: è l'Evangelo che ci converte, è l'Evangelo che ci libera, è l'Evangelo che ci rigenera, è l'Evangelo che suscita nell'animo umano niente meno che la capacità di corrispondere alla maestà di Dio, alla infinita potenza di Dio, alla sua gloria inesauribile per come si è rivelato a noi. Gloria, ecco, tutto diventa tempio nel creato, nella storia umana, tutto diventa luogo liturgico in cui il nostro vissuto umano è testimonianza di obbedienza a Lui che ci genera per la vita, e tutto nel cuore umano diventa obbedienza a Lui per lodare la sua gloria. E allora, ecco, il Salmo si conclude nei versetti 10 e 11 con una contemplazione finale, così mi esprimevi inizialmente, e ci siamo. Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo. Il Signore, bisognerebbe aggiungere per la quarta volta in questa conclusione del Salmo, forse una traduzione è presente, il Signore benedirà il suo popolo con la pace. Notate che l'ultima parola del nostro Salmo è Shalom, pace. E dopo questo sconquasso, questo terremoto, questa tempesta, questo uragano, questo rimbombare di tuoni, questo lampeggiare di fulmini sibilanti e incendiari, ecco la pace. È la vera pace, è la pace della vita, è la pace della vita piena, è la vita realizzata, è la vita ritrovata sotto il cielo e sulla terra. Vedete, tutto è ricomposto in un ordine stupefacente, un ordine che è massimamente benefico. Lui è assiso sulla tempesta, il Signore, e il Signore siede re per sempre. Il suo essere re riguarda la nostra condizione umana. Qui il termine tempesta, il termine ebraico mabul. Mabul, questo termine compare qui e compare poi nei versetti, nei capitoli 6, 7, 8, 9, dove si parla del diluvio, nei primi capitoli del libro del Genesi, il diluvio, il Mabul. Mabul è l'acqua superiore, no? Adesso l'acqua superiore che cala e allora si rimescola tutto e si ritorna al caos primigenio, ma lui è assiso, il Mabul, dunque l'ordine del cosmo, l'acqua superiore, obbedisce a lui, il diluvio obbedisce a lui, il diluvio non è principio di distruzione ma principio di una nuova creazione, e lui siede re per sempre. Ed ecco, il diluvio è divenuto benedizione per noi, non catastrofe che ci travolge, ci annienta, tutt'altro. Il Signore darà forza al suo popolo, il Signore benedirà il suo popolo con la pace. Diluvio è benedizione. Notate, qui compare un popolo, proprio alla fine del nostro Salmo, compare un popolo è un popolo a cui il Signore conferisce la sua forza. Quella forza è il termine os che abbiamo incontrato all'inizio del Salmo. Dati al Signore gloria e potenza, la forza sua, ed ecco, è una forza partecipata. È una forza che viene conferita al suo popolo, è una forza che viene trasmessa alla nostra condizione umana, che è passata attraverso il crogiolo di questa tempesta e è ricondotta alla originaria vocazione alla vita. È il regno dei cieli. Come dice poi il linguaggio ricorrente nel Vangelo secondo Matteo, che stiamo leggendo quest'anno in lungo e in largo, è il regno dei cieli, è la paternità di Dio, che ci fa vivere, e il Signore darà forza al suo popolo. Ecco, benedirà, il Signore benedirà, è la benedizione e trasmissione di vita. Ecco che noi viviamo, e viviamo pienamente, viviamo autenticamente, viviamo liberati, viviamo con un cuore sciolto rispetto a tutti gli imbrogli della nostra empietà umana che ci ha resi prigionieri di un abisso infernale, ed ecco, benedirà il suo popolo, con la pace. Il regno dei cieli si è avvicinato. Quante volte Gesù stesso ripete questo messaggio, e noi lo riecheggiamo con puntuale fedeltà. Fermiamoci qua, eh? Bisogna che diamo uno sguardo al nostro brano evangelico. Esattamente come leggevamo poco prima, nel capitolo 22 del Vangelo secondo Matteo, 14 versetti. Tutti sappiamo bene che nella narrazione evangelica ormai siamo alle prese con gli eventi definitivi per quanto riguarda la missione di Gesù. Gesù ormai è a Gerusalemme, così dall'inizio del capitolo 21. E sappiamo che il nostro evangelista Matteo ci tiene in tutti i modi a segnalare la sovranità del personaggio che è entrato a Gerusalemme, ma nello stesso tempo si tratta di una maestà, la sua, che obbedisce alle misure della condizione umana, alla carne, alle cose, agli eventi, al tempo, allo spazio, al mondo, alla storia. È una sovranità obbediente. Tant'è vero che ne parlavamo nel corso delle settimane che ormai stanno alle nostre spalle, da una lezione divina all'altra. Il criterio interpretativo di questa maniera di essere sovrano nell'obbedienza è dato da quel che il nostro evangelista Matteo attribuisce a Gesù come nota caratteristica inconfondibile del suo modo di portare a compimento la sua missione, ossia la sua mitezza. La mitezza, ne abbiamo parlato in lungo e in largo, e la mitezza come prerogativa inconfondibile, determinante, qualificante della sua autorità. La mitezza di Gesù è un'autorità dal basso, non è un'autorità come automaticamente siamo propensi a immaginare noi, che naturalmente domina, che governa, che si impone dall'alto. È una autorità dal basso, e là dove Gesù si fa carico di ogni delusione, così come dall'inizio nel capitolo 21, entrando a Gerusalemme, Gesù che entra nel tempio, Gesù che si trascina dietro ciechi e storpi, ci sono i bambini che si rendono conto di quello che sta succedendo, ma d'altra parte Gesù ha a che fare con l'impatto più che mai come dire amaro con coloro che a Gerusalemme svolgono una funzione di governo e una funzione autorevole e che sono imbarazzatissimi e addirittura ostili e sempre più ferocemente avversi a questo modo di essere presente di Gesù. Quale autorità quella di Gesù? Quale autorità è mai questa? L'autorità di colui che si fa carico di una delusione che lo schiaccia in una condizione di obbedienza dal basso. Ricordate il fatto che Gesù ha fame, cerca i fichi e non li trova nell'albero, tutte vicende che adesso qui si susseguono nelle pagine che danno forma al capitolo 21 e che noi lasciamo da parte, perché dobbiamo arrivare, ecco, alla questione che già abbiamo preso in considerazione man mano che abbiamo celebrato le domeniche che precedono. Quale autorità è quella di Gesù? E Gesù stesso è interrogato a questo proposito: quale autorità è la tua? Per lì Gesù rifiuta di rispondere, poi parabole, ecco, parabole illustrative. Quale autorità è quella di Gesù? Quella mitezza che rende Gesù autorevole dal basso. Quale autorità è la tua? Tre parabole, noi abbiamo già letto due di queste parabole, dobbiamo leggere la terza domenica prossima. La prima parabola nel capitolo 21, sono pochi versetti, da 28 a 32, ricordate quel padre che dice al figlio va nella vigna, il figlio dice no, non ci vado, poi si dispiace e ci va. Ecco, l'autorità della pazienza nel cuore di Dio che manifesta il proprio dispiacere in modo tale da operare una stretta nel cuore umano che si trasforma in una misteriosa contentezza per quel tale che poi va e lavora nella vigna. Ecco, ma ne parlavamo a suo tempo, due domeniche fa, l'autorità che passa attraverso quel dispiacere e quella novità che nell'animo umano diventa possibilità di sintonizzarsi con il dispiacere che è nel cuore del padre, nel cuore di quel figlio che ha detto no, però poi ci va, e nel momento in cui fatica in quella vigna sperimenta una contentezza che non aveva mai nemmeno immaginato. Seconda parabola, dicevamo domenica scorsa, sempre nel capitolo 21, dal versetto 33 al versetto 43, la parabola dei vignaioli, omicidi, come si dice solitamente. L'autorità che cerca ancora i frutti della risposta umana. Ricordate, quel tale che ha lavorato tanto per la sua vigna, poi attende i frutti, e i vignaioli invece eliminano uno dopo l'altro i servi e finalmente aggrediscono, buttano fuori, uccidono il figlio, l'erede, e lui cerca ancora i frutti della risposta umana, e laddove l'erede è scartato, come leggevamo attraverso la citazione del Salmo 118, l'erede scartato diviene fondamento dell'edificio che man mano si va costruendo in modo da valorizzare tutti gli scarti della storia umana, là dove tutto il materiale scartato diventa materiale valido per costruire un nuovo edificio, perché la pietra di fondazione è lo scarto, il figlio scartato. Così la vigna appartiene al figlio amato, è l'autorità. E Gesù stesso, ricordate che nel testo che leggevamo domenica scorsa, chiede ai suoi interlocutori: ma per voi cosa farà il padrone della vigna? Come farà il padrone della vigna a dimostrare che la vigna è sua? Che lui ci tiene alla vigna? Che lui è il padrone della vigna? Che lui è autorevole? Cosa farà? E quelli rispondono: interverrà in maniera drastica e severa E Gesù dice: ma non avete letto il Salmo 118? La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo, pietra di fondazione, là dove adesso il nuovo edificio cresce, e cresce proprio man mano che tutte le realtà scartate della storia umana e tutte le presenze scartate e tutti e coloro che nella esperienza umana si rendono conto di essere frantumati, di essere sconfitti, di essere ridotti all'evidenza di un fallimento, ecco quella pietra di fondazione diventa il principio per la costruzione di un nuovo edificio. È così che il padrone della vigna è autorevole, ed è così che la vigna appartiene al figlio amato. Autorità. Allora adesso la terza parabola, la nostra. E siamo alle prese col capitolo 22, 14 versetti. E qui abbiamo a che fare con un re. Guarda un po', Salmo 29, teniamolo d'occhio, certo, ci accompagna. Come sempre succede, poi i salmi, anche se indipendentemente ci comportiamo indipendentemente da programmazioni esterne, i salmi sempre ci accompagnano nell'incontro con le pagine evangeliche che man mano di domenica in domenica ci sono messe a disposizione. E un re. E qui questo re vuole celebrare le nozze del figlio. Gesù riprese a parlar loro in parabole e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio. Ecco, un banchetto di nozze per suo figlio. Già, le nozze del figlio. E questo re è autorevole. Vuole celebrare, ci tiene a celebrare, è fermo, risoluto, deciso, vuole celebrare le nozze del figlio. È un proposito irrevocabile il suo, una insistenza appassionata la sua. Tutto lo dimostra e lo dimostrerà. Le nozze del figlio, il re. E adesso vedete, la parabola si sviluppa in tre quadri. Tre quadri che danno modo di rintracciare una sequenza temporale, ma più ancora, vedete, più che quadri che riguardano momenti che si succedono nel corso del tempo, si tratta di uno scavo che penetra progressivamente nell'animo umano. E il Salmo 29 a questo riguardo già ci ha predisposti, questo scavo nell'animo umano, progressivamente, per strati, è una trivella che scende più in profondità nell'animo umano. Tre quadri. Il primo quadro, da qui, inizio del capitolo 22, inizio della parabola, fino al versetto 6. È il tempo degli inviti, proviamo a intitolare così questo primo quadro, il tempo degli inviti. Leggo: egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Ecco, gli invitati alle nozze non vollero venire. E gli mandò di nuovo altri servi a dire: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi, i miei animali ingrassati sono già macellati, tutto è pronto, venite alle nozze. E adesso vedete, non si tratta semplicemente di un invito, ma si tratta di un invito che già è stato rivolto a coloro che adesso vengono sollecitati a prendere sul serio l'invito, quella chiamata, è arrivato, perché è arrivato il momento di rispondere a essa. E adesso c'è l'accenno alla preparazione. È tutto pronto, è stato preparato. Io ho preparato, dice. E d'altra parte, venite alle nozze, invito rinnovato a coloro a cui è dato l'annuncio della preparazione ormai avvenuta, ma costoro non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari, altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Ecco, dunque, vedete, c'è di mezzo una preparazione. Questa espressione viene da lontano, viene da lontano. Ricordate come così si è inaugurata la predicazione di Giovanni Battista, capitolo 3, versetto 3. Ma è Giovanni Battista che cita lui e coloro che hanno a che fare con lui e che interpretano la sua missione, facendo appello all'antico profeta Isaia 40, capitolo 3. Preparate una strada nel deserto, preparate una strada, la preparazione. L'etimasia, la preparazione, preparare. È Giovanni Battista, è l'antico profeta, tutta la storia della salvezza è la storia della preparazione. Preparazione. Consolate, consolate il mio popolo, parlate al cuore di Gerusalemme, ditele che è finito il tempo della sua schiavitù. Preparate una strada nel deserto. Preparate. Ecco, tutta la storia della salvezza ci racconta la fedeltà di una chiamata. Qui gli invitati sono i chiamati in greco, ed è una fedeltà, vedete, instancabile, ripetuta, rinnovata, con inesauribile puntualità da parte del re. La chiamata che però incontra disinteresse, incontra addirittura disprezzo, che è più grave che il disinteresse, e incontra il rifiuto fino all'aggressività, ancora più grave, l'aggressività. Tra l'altro qui è usato il verbo kratin, verbo che, se voi per un momento solo ritornate all'ultimo versetto del capitolo precedente, versetto 46, udite queste parole, sacerdoti e farisei capirono che parlava di loro, cercavano di catturarlo, versetto 45, catturarlo, questo è il verbo kratin, cercavano di catturare Gesù, dunque l'aggredito è lui, e più avanti, tanto per dire, capitolo 26, versetto 6, versetto 4, siamo all'inizio del racconto della passione, tennero consiglio per arrestare con inganno Gesù e farlo morire. Arrestare, verbo kratin, verbo che poi ritorna a più riprese nei capitoli seguenti, 26, 27, perché Gesù poi è arrestato, Gesù è aggredito, Gesù è trascinato davanti ai luoghi dove viene processato fino ad essere condannato a morte. Gesù, l'aggressività che si scatena contro di lui, ma già annunciata qui, alla fine del capitolo 21, e adesso i servi del re. Ma in realtà, vedete, questa aggressività è rivolta attraverso i servi che subiscono questa sorte così infame, è indirizzata al re e al suo progetto e alla sua chiamata e alla sua insistente volontà di celebrare le nozze del figlio. È lui che subisce le conseguenze di questo disinteresse, di questo disprezzo, di questa aggressione. Lui. Ma vedete perché questi tali resistono in maniera così pervicace, così drastica, così incorreggibile? Ma perché? Notate che nella parabola si tratta di gente impegnata, non sono dei fannulloni, è gente impegnata, è gente che adesso è seccata, è insofferente. C'è, vedete, in base a questi pochi accenni che cogliamo in queste righe del primo quadro della nostra parabola, c'è l'accenno a una pesantezza che blocca il cuore e che rende questi tali incapaci di comprendere che cosa il re intende realizzare. Non apprezzano, non condividono, hanno altro da fare, ma non comprendono. È un blocco nel cuore, blocco che li appesantisce intimamente. E vedete che qui si pone una questione che non è affatto indifferente, perché il re vuole celebrare le nozze del figlio, ma questo progetto sembra un progetto inconcludente, una perdita di tempo, sembra una sciocchezza da non prendere in considerazione, perché c'è ben altro da fare, gente seria, gente che lavora, gente che non ha tempo da perdere, perché non c'è nemmeno la sposa, vedete? Già, infatti questo, in questo particolare va colto con una certa attenzione, ma non c'è la sposa, ma che nozze sono queste? Ma cosa vuole celebrare questo re? Si è dato tanto da fare per preparare una festa che ci lascia perfettamente disinteressati, estranei. Abbiamo, ripeto, ben altro a cui dedicare il nostro impegno. Il fatto, vedete, che qui nella parabola riemerge quello che è tutto un lungo percorso, d'altronde una lunga preparazione nella storia della salvezza, dove la prospettiva di un festino nuziale, una prospettiva ricorrente, quante volte nella predicazione dei profeti e non solo, e c'è di mezzo Gerusalemme, la sposa, un popolo, il popolo con cui il Signore ha fatto alleanza, un'alleanza nuziale, l'umanità intera, la moltitudine dei popoli che affluiscono come presenze che partecipano a quella unica famiglia umana che è individuata nell'antico annuncio dei profeti come sposata o chiamata a entrare l'umanità intera, la famiglia umana, in relazione nuziale con il Dio vivente, il Messia. Fatto sta, vedete che qui quei tali che reagiscono in maniera così drastica agli inviti non comprendono che questa sposa siamo noi. Non c'è la sposa, questa è un'impresa che non ha costrutto, che non ha contenuto, è una follia, è un imbarazzante pretesa di sparare a vuoto, salve, senza contenuto. Ed ecco, Gerusalemme, un popolo, l'umanità, e siamo noi. Se noi siamo invitati per essere coloro che festeggiano e per essere coinvolti in quella relazione con il Figlio che conferisce all'umanità intera l'identità della sposa. Fatto sta che c'è un secondo quadro, subito dal versetto 7 al versetto 10. E adesso, rispetto al tempo degli inviti, il tempo della collera. La collera. Non c'è da spaventarsi. Allora il re si indignò. Orghisti, dice qui, orghisti. Si indignò, la collera. Si indignò. E mandate le sue truppe, uccise quegli assassini e diede alle fiamme le loro città. Non vi spaventate. Come se tutto avvenisse così in un battibaleno. Poi disse ai suoi servi: il banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. usciti nelle strade, quei servi raccolsero quanti ne trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì di commensali. Fino a qui. Dunque, adesso, vedete, il re è deluso. Certo, non ha ottenuto riscontro da parte degli invitati. Una delusione che è, vedete, del tutto equivalente a una incrollabile gelosia d'amore. Questa collera è una gelosia d'amore. Ce ne parla tante volte già anche nel Nuovo Testamento. È quell'amore intransigente che rivendica la dignità della creatura umana. Il re non sopporta che gli invitati si comportino in maniera tale da rimanere estranei e definitivamente esclusi dalla festa nuziale del figlio. È in collera. E vedete il suo intervento, qui viene descritto attraverso l'immagine addirittura di una spedizione militare, serve ad indicare come lui fa sul serio, come lui non prende atto del fatto che questi non hanno risposto, non ci sono, peggio per loro, niente affatto. È indignato. È una gelosia d'amore quella che lo muove. E ricordate che questa è l'espressione che compare nella famosa parabola che leggevamo a suo tempo nel corso di quest'estate, nel capitolo 18, quando quel tale che lì è un re, ha condonato 10.000 talenti, poi il servo che ha ricevuto quel condono invece rivendica 100 denari da un altro servo, e lui, il re che ha condonato tutto, è indignato. Perché vedete, non ci tiene a dimostrare, io sono stato tanto buono, bravo, gentile, generoso con te. Peggio per te, tu non hai capito niente. No, è indignato, e in quell'essere indignato, vedete, lui continua a rivendicare da parte del servo una corrispondenza, una sintonia, un adeguamento al suo modo d'essere. Lui, certamente, il re, 10.000 talenti, ma tu, è indignato. E qui vedete il nostro re, che è insofferente nei confronti del rifiuto da parte di quegli invitati, che poi siamo noi, gli uomini, è insofferente. E questa collera, vedete, non significa che allora lui si ritira, già, perché non ne vogliono sapere, e chi si è visto si è visto. No, questa collera dimostra esattamente l'opposto. Non è una ritirata, è lui che avanza, è lui che incalza, ed è lui, vedete, che scava nell'umano, nella realtà umana, nella nostra condizione umana, scava verso il basso. Già, Salmo 29 ci diceva tante cose, in modo tale da scardinare fino in fondo il cuore umano. Vedete, e qui dice, adesso andate ai crocicchi, per le strade, tutti quelli che troverete, e chiamateli alle nozze, e questi escono per le strade, le piazze, in giro per il mondo, dappertutto, e raccolgono tutti quelli che trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì di commensali. Ecco, vedete, la sua collera è il suo modo di intervenire nel rapporto con la realtà umana in modo tale da per così dire, rendere la sua iniziativa più efficace in quanto è scava dal basso. Tutti quelli che sono randagi, dispersi, brancolanti sulle strade del mondo, e la festa è preparata gratuitamente per tutti gli uomini di questo mondo, per tutti gli uomini, per quanto dispersi, per quanto sconfitti, vedete, e per tutti coloro che sono alle prese con il dolore delle proprie contraddizioni, che sarebbero contraddizioni irreparabili, e l'umanità che in maniera più o meno scomposta si agita e cerca darsi un tono, apparentemente un decoro, quando riesce l'uno o l'altro essere umano a battere il pugno sul tavolo e dimostrare che ha in pugno la situazione, poi si accorge di avere in pugno un poco di aria fritta. Ed ecco, tutti nella sala delle nozze. Vedete, determinante è l'amore del re per il figlio. L'amore del re per il figlio riempie la sala è illuminata. E adesso ci siamo tutti in quella sala. Ci siamo tutti perché l'invito, vedete, adesso è stato rivolto in maniera tale da raccattare coloro che sono smarriti, perduti, sconfitti, prigionieri di un dolore inconsolabile. L'amore del re per il figlio, per le nozze del figlio. E adesso vedete il terzo quadro, dal versetto 11 arriviamo al versetto 14. E possiamo intitolare questo terzo quadro il tempo del terremoto, il tempo degli inviti, il tempo della collera, il tempo del terremoto. Dico questo perché questo è un linguaggio che è presente nel Vangelo secondo Matteo, ma è un linguaggio che ci aiuta a ritrovare segnali quanto mai efficaci che abbiamo rintracciato nel Salmo 29. Dico terremoto, se voi ritornate indietro, vedete, beh, alla fine del capitolo 21 leggevamo che, udite queste parabole, insomma, i sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro e cercavano di catturare. Sono terremotati, avevano paura, sono disorientati loro. Ma andiamo ancora indietro, vedete qui nel capitolo 21, quando Gesù entra a Gerusalemme, versetto 10, entrato Gesù in Gerusalemme, tutta la città fu in agitazione. Vedete che qui dice il testo, tutta la città esisti, un terremoto, la città è terremotata. Tutta la città fu in agitazione, la gente si chiedeva, ma chi è costui? E la folla rispondeva, è il profeta Gesù da Nazareth di Galilea. Terremoto, sismos. E tra l'altro, ricordate che una scena che incontriamo nel Vangelo dell'infanzia assume questa stessa configurazione. Quando i magi vengono dall'Oriente, arrivano a Gerusalemme, Gerusalemme è terremotata. Dov'è il nato re dei Giudei? Gerusalemme è agitata. Ma poi vedete che il nostro evangelista usa questa terminologia, sismos, quando parla della sepoltura di Gesù e della sua resurrezione. Sismos. Quelli che sorvegliano sono terremotati, è uno sconquasso sismico. Una eco di quel che leggevamo poco prima nel Salmo 29, ma qui vedete, adesso mi sembra di poter veramente dare a questo terzo quadro della nostra parabola il titolo che vi suggerivo. È il tempo del terremoto. Il tempo del terremoto, il Salmo 29 ci diceva, è il tempo in cui quell'irruzione gloriosa del santo, del Dio vivente che scava il cuore umano, ecco, è il principio di quella novità piena e definitiva che restituisce la nostra condizione di creature umane, per quanto derelitti siamo e sconfitti e smarriti e tutto quello che è, alla pace, cioè alla pienezza della vocazione alla vita, pace. Perché? Perché qui vedete adesso, veniamo a sapere che l'invito si fa più interiore. Il re entrò per vedere i commensali, è il versetto 11. E qui è proprio il caso che ciascuno di noi si renda conto che siamo interpellati direttamente, ciascuno di noi a modo suo, ciascuno di noi, ma tutti quanti noi, ci sono anch'io. Il re entrò per vedere i commensali e scorto un tale, che ci sto a fare io, anch'io. Già, che ci sto a fare? C'è di mezzo la questione dell'abito nuziale. L'abito nuziale che peraltro è a disposizione di tutti, l'abito nuziale è come uno che arriva da lontano, è ospite e mi è messo a disposizione l'acqua per lavarsi, l'abbigliamento per rivestirsi, l'unguento per profumarsi, certo, è ospitalità, si fa così, lo dice anche Gesù: tu non mi hai dato acqua per lavarmi, sono venuto in casa tua, non mi hai dato il profumo, vedi invece questa donna mi sta lavando i piedi con le sue lacrime, eccetera eccetera, quelle scene che conosciamo. E dunque qui in questione non è l'abito nuziale, perché questo non è andato a comprare, non deve comprarsi l'abito nuziale, un poveraccio, e deve comprarsi l'abito con la farfalla o quelle cose da pinguini eccetera, e non mica poteva comprarselo, no, ecco, che pretese sono queste? Ma non c'entra niente, l'abito nuziale si usa in tutti. Il punto è che qui c'è la testimonianza, la dimostrazione di una ritrosia sospettosa sotto lo sguardo del re, perché è il re che vedete che guarda, già Salmo 29, dall'altezza del sovrano, il suo sguardo, ma è la sua presenza, perché guarda non perché mantiene la distanza, ma perché è presente come protagonista, guarda, e poi c'è il rimbombo della sua voce, come nel Salmo 29, col, voce, perché? Perché qui dice amico. È il rimbombo della sua voce, è il tuono, scava il cuore, scardina tutti gli equilibri. Perché questo tale, vedete qui nella parabola, ci fa la figura di quel tale che nel contesto della festa nuziale è come un curioso, un parassita, insomma senza offesa, ma un approfittatore che vuole curare tutto sommato le proprie cose, i propri affari. Ma vedete, quello che conta è che non si è reso conto che la festa delle nozze riguarda lui. E quello che con una terminologia teologicamente un po' più pregnante possiamo dire, vuole approfittare della situazione, ma senza conversione, senza rendersi conto che è direttamente interpellato da quella volontà d'amore per cui il padre prepara la festa delle nozze per il figlio e vuole consegnare anche la nostra realtà umana, la nostra realtà di creatura umana, la mia realtà di creatura umana consegnata a suo figlio. Vuole fare di me non uno spettatore, ma un interlocutore che è coinvolto con la totalità del proprio vissuto in una relazione d'amore, e vuole fare di me un essere umano che è coinvolto nella profondità del cuore, con la totalità del cuore. E qui una situazione, vedete, così e che peraltro io credo noi conosciamo bene, perché in un certo modo siamo abituati a circolare in certi ambienti in questo atteggiamento, che poi tra l'altro è un atteggiamento anche faticoso, ma una fatica senza amore, senza risposta al re che è il padre, e il padre che vuole consegnare al figlio la nostra realtà umana, che vuole la sposa per il figlio, l'umanità per il figlio. È quello che poi leggiamo nell'Apocalisse, nel capitolo 19, l'agnello è intronizzato ed ecco la sposa è in preparazione, la sposa in arrivo, la sposa è il rivestimento della sposa, l'abbigliamento della sposa, e così ancora nel capitolo 21 dell'Apocalisse. E qui la voce, e già ve lo facevo notare, gli parla, lo osserva, gli parla, parla a lui, parla a noi, parla a me, amico, come hai potuto entrare qui senza abito nuziale? Qui nella parabola la voce è una voce piuttosto delicata, ma anche energica, risoluta, ma non facciamo comunque fatica a avvertire in questa voce il rimbombo del tuono del Salmo 29. Amico, sono solo altri due testi, come certamente ricordate, in cui compare questo stesso vocativo, eterre, amico. La parabola nel capitolo 20, versetto 13: amico, io non ti faccio torto, dice il padrone della vigna, e ti do un denaro, ma forse il tuo occhio è cattivo perché io sono buono. Amico, come mai protesti? Amico, non sei contento di lavorare per la mia vigna? Amico, io ti ho dato il denaro. Amico, e poi amico, vedete, capitolo 26, versetto 50, il modo di rivolgersi a Giuda quando si presenta nel Getsemani. Amico, come mai sei venuto qui? Dice Gesù a Giuda. Amico, come mai? Dice, eccolo qui. Hai potuto entrare qui senza abito nuziale. Amico. Vedete, è la voce che apre uno, risuona in maniera tale da aprire uno squarcio nell'animo umano. Noi siamo già dentro alla sala, perché tutti sono stati convocati in maniera tale che anche dall'estrema periferia, anche dall'abisso più oscuro, anche dalla condizione umana più inquinata, tutti nella sala, tutti siamo già dentro, eppure ancora in condizione di estraneità. Quando qui è il re ordina ai servi, legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre, qui è scottos. Esoterno, la tenebra esterna, già questa condizione, vedete, mi sembra ancora una volta di poter dire, dice qualcosa, così come viene descritta nella parabola, dice qualcosa di importante anche per noi, questo essere dentro e d'altra parte degli estranei, questo circolare nella sala delle nozze senza abito nuziale. Come un estraneo. E vedete che qui questo atto compiuto dal re, che lì per lì sembra espressione di una condanna definitiva, dobbiamo ben intendere perché? Perché qui dice. E questo invitato che è dentro alla sala ma ancora estraneo deve rendersi conto di come c'è una elezione d'amore per lui. E per questo, vedete, là dove sarà pianto e stridore di denti, un'immagine questa che a noi sembra particolarmente tragica, ma vedete, sta dicendo il re, finalmente piangerà, che e poi il klavzmos, qui il pianto, ricordate fin dal Vangelo dell'infanzia, un pianto, Rachele che piange per i suoi figli che non ci sono più, capitolo 2, è il pianto che si ripropone di generazione in generazione, la storia umana che è il luogo in cui riecheggia questo ululato di dolore, è il pianto, e deve rendersi conto di come nel suo pianto finalmente gli è dato modo di arrendersi, gli si spezza il cuore, finalmente si frantumerà questo del cuore, finalmente si renderà conto che non può più vivere nascosto sotto quella maschera. Pianto e stridore di denti. Qui tra l'altro una citazione del Salmo 112 nel versetto 10. E vedete che pianto e stridore di denti è l'espressione che nel grande discorso in parabole, capitolo 13, viene applicato alla fornace. La fornace di fuoco, dove sarà pianto e stridore di denti. Ma la fornace, capitolo 13, versetto 42, versetto 50, la fornace è quella, come dire, quella realtà così così pericolosa, predisposta per incendiare, per distruggere. Nel libro di Daniele, capitolo 3, la fornace di fuoco, là dove sarà pianto il sudore di denti, ma la fornace di fuoco, Daniele 3, è il luogo nel quale vengono gettati i tre giovani, ricordate, che passeggiano benedicendo Dio, perché sono avvolti da un vento rugiadoso, dice l'antico racconto che leggevamo in altre occasioni, ed ecco che finalmente deve imparare a piangere, e finalmente scoprirà che può anche piangere di gioia, e che nel pianto si rende conto di essere parte di questa vicenda derelitta dove l'umanità scassata e sconquassata e sbriciolata com'è, è l'umanità convocata per essere la sposa del figlio, perché è il figlio, lui il derelitto, il rifiutato, lo scartato, è lui che ha sposato l'umano fino a condividere la morte degli uomini peccatori, ed è in questa la celebrazione nuziale che il padre ha preparato per il figlio. Di questa celebrazione nuziale il padre si compiace, l'amore per il figlio è l'amore che consegna al figlio tutto quello che nella nostra condizione umana è storia impregnata di lacrime, e che eppure storia avvolta dal soffio di un vento rugiadoso. Ecco, e allora è una storia di elezione, è un passaggio ulteriore, vedete, questa voce che ci raggiunge nel silenzio della nostra condizione, che sarebbe una condizione umana infernale, sarebbe così se non fosse la regalità del Signore che con il suo vento rugiadoso fa della nostra chiamata il cammino preparato per scoprire che siamo oggetto di una elezione d'amore. Ecco, fermiamoci qua. Leggiamo il Salmo 29.